Se ci venisse chiesto di identificare il secondo Novecento italiano con una scrittrice, probabilmente faremmo il nome di Elsa Morante. Forse più che probabilmente. Tutti i suoi romanzi, se vogliamo pochi, 4 in 40 anni di scrittura, ebbero un successo straordinario non soltanto di critica. E anche quando la critica la attaccò duramente, pensiamo alle polemiche feroci attorno alla storia nel 1974, Elsa Morante non fu mai abbandonata dal suo vasto pubblico, anche internazionale. La sua vita, non lunghissima, nacque nel 1912 a Roma e a Roma morì nel 1985, fu segnata da episodi anche tragici e costellata di incontri celebri e di vita mondana degna degli anni della dolce vita. Fece storia e in parte scandalo il matrimonio con Alberto Moravia, riempirono le pagine dei rotocalchi le sue amicizie, come quelle con Luchino Visconti e con Pierpaolo Pasolini. Sul piano della scrittura, però, quasi immediato fu il successo e il riconoscimento del suo valore. Il romanzo d'esordio, Menzogna e Sortilegio, del 48, vinse il premio Viareggio. Il secondo romanzo, L'isola di Arturo, del 57, si aggiudicò lo Strega. Il quarto e ultimo, Araceli, dell'82, fu premiato con il prestigioso Médicis Étranger. E poi ci sarebbero anche le poesie del Mondo salvato dai ragazzini del 68 che furono premiate invece con il Brancati. Perché ci occupiamo oggi di Elsa Morante? Perché è appena stato presentato uno studio interamente dedicato a Menzogna e Sortilegio di Giovanni Fontana, che sulla scena culturale della Svizzera italiana occupa un ruolo di tutto riguardo. Filologo di formazione alla Scuola Pavese di Cesare Segre, è docente di lungo corso del Liceo 2 di Lugano. Sul versante critico si è occupato e si occupa, oltre che di Elsa Morante, di Emilio Tadini, Carlo Bettocchi, Giorgio Relli e Mario Luzzi, e tra i fondatori della rivista letteraria Idra. Ma c'è anche un versante letterario, perché Giovanni Fontana, con i racconti di Breve pazienza di ritrovarti usciti da Interlinea, è stato insignito del Premio Svizzero di Letteratura 2016. Giovanni Fontana, che è qui con noi e che saluto con piacere. Ben trovato, grazie di aver accolto l'invito.
Buongiorno, grazie a lei.
Giovanni Fontana, non capisci che tutto quanto è avvenuto aveva un fine, è il titolo del suo studio dedicato a Menzogna e Sortilegio di Elsa Morante. Il titolo è una citazione dal romanzo, il volume è pubblicato da Pensa Multimedia di Lecce, Brescia. Ma al di là dell'occasione editoriale, la sua presenza ci permette di tornare sulla figura di Elsa Morante. Anche questa è un'occasione da cogliere per noi. Inizierei con una domanda in forma di bilancio. Che cosa ha rappresentato Elsa Morante per la letteratura italiana del secondo Novecento? Dove sta la sua importanza?
Ma è una domanda estremamente impegnativa. Direi che è una figura che, come lei diceva nella sua introduzione, ha fatto discutere, che ha entusiasmato il pubblico, ma ha fatto discutere la critica fin dal suo esordio, forse per l'anomalia delle sue opere letterarie. Penso per esempio a Menzogna e Sortilegio, a cui ho dedicato il mio studio, che è un romanzo che si presenta in forme sorprendenti per l'epoca in cui vede la luce. Sono gli anni del neorealismo, 1948, e il romanzo ha apparentemente una forma ottocentesca. A una lettura più attenta si rivela un romanzo pienamente novecentesco, addirittura anche freudiano da certi punti di vista, ma lo sconcerto che suscita nei primi lettori è un segnale di una caratteristica che accompagnerà poi Elsa Morante in tutte le sue uscite narrative, che, come le dicevo, sono poche negli anni, ma lasciano il segno, i 4 romanzi che lei pubblica. Ma per tornare all'impressione che fa sui primi lettori questo romanzo, mi è capitato di riprendere fra le mani proprio recentemente una testimonianza di Natalia Ginsburg, che fu fra le primissime lettrici di Menzogna e Sortilegio, lavorava in quegli anni alla casa editrice Einaudi, e ricevette per posta il dattilo scritto del romanzo mandatole proprio dalla Morante, che conosceva poco. Ecco, in una testimonianza del 68 viene fuori proprio tutta questa sorpresa di fronte a un libro affascinante ma difficile da definire, da circoscrivere, difficilissimo a porre un'etichetta, questa mescolanza di vecchio e di nuovo, che è uno dei tratti che la contraddistingue. In maniera piuttosto arguta, per esempio, Mengaldo ha parlato di una scrittrice dell'8 insediata nel 9. Ma da queste testimonianze viene fuori anche qualcos'altro che forse può avere a che fare con la Morante o può servire a illuminare la Morante come persona anche. C'è un aneddoto, insomma, che racconta la Ginsburg. La Morante arriva nella primavera del 48 per correggere le bozze di questo romanzo, prende una camera in un albergo, la Ginsburg ha una copia delle bozze e la Morante ha l'altra, e insieme lavorano a questa correzione di bozze che, come tutti sappiamo, è un'operazione faticosa, estenuante, qualche volta anche snervante. Che cosa accade a questa giovane scrittrice che sente fortemente la responsabilità di regalare al mondo vita e felicità? Cade ammalata, febbricitante, nel momento in cui corregge le bozze del suo libro. Ecco, io trovo che questa immagine sia veramente commovente e dica qualche cosa di Elsa Morante, ci faccia capire un pochino che cos'è Elsa Morante, che fra l'altro diceva di se stessa Elsa Morante, italiana di professione poeta, che è una definizione che veramente trovo straordinaria, perché in qualche modo mette l'accento su questo suo bisogno di bellezza e di verità, che è un elemento che attraversa in fondo tutta la sua carriera letteraria. Quindi è difficile dire che cosa resti della Morante o in che modo influenzi il Novecento, però forse alcuni degli elementi che ho ricordato contribuiscono a far capire che il segno che lascia è un segno forte, anche se assolutamente un segno, direi, scritto in un linguaggio difficile da cogliere almeno all'inizio.
Menzogna e sortilegio, febbre e poesia, verrebbe da parafrasare questo titolo del romanzo d'esordio. Ci vuole raccontare brevemente il percorso umano di Elsa Morante proprio per cogliere la sua vita così febbrile, in effetti, come è stata lungo tutti gli anni che ha vissuto?
Allora, Elsa Morante nasce nel 1912 a Roma, figlia di Irma Poggi Bonsi, che era una maestra ebrea di origine emiliana, maestra elementare, e figlia di Augusto Morante, che era invece un istitutore in un riformatorio per adolescenti vicino a Porta Portese. In realtà, come tutti i suoi fratelli, è figlia di un'altra unione che il marito tollera per tenere in piedi un matrimonio che non è in grado di consumare, l'unione fra Irma Poggi Bonsi e un amico di famiglia che si chiama Francesco Lo Monaco, anche lui siciliano, un personaggio molto estroverso, amante del melodramma, un personaggio che in qualche modo fa da modello anche ad alcuni dei personaggi di Menzogna e Sortilegio. Quindi diciamo che l'infanzia e la prima adolescenza di Elsa sono particolarmente difficili in questo ambiente così attraversato anche da tensioni. Per parte sua Irma Poggi Bonsi si sentiva anche frustrata nelle sue velleità e ambizioni letterarie e si sentiva penalizzata in quanto ebrea in questo ambiente romano di inizio Novecento. Il quartiere in cui vivono inizialmente i Morante è il quartiere di Testaccio, poi si trasferiranno nel quartiere piccolo borghese di Monteverde Nuovo, ma inizialmente è un quartiere popolare. E anche la formazione di Elsa Morante è all'inizio una formazione irregolare. Sotto la spinta e le sollecitazioni, gli stimoli della madre, che era molto esigente, studia inizialmente come autodidatta. Poi, nel momento in cui avviene il trasferimento nel nuovo quartiere di Monteverde Nuovo, si iscrive anche alle scuole pubbliche, frequenta il ginnasio e il liceo, e alla fine del liceo decide di allontanarsi dalla famiglia, si stacca dall'ambiente familiare, ambiente odiato, amato. C'è un bellissimo libro di memorie del fratello della Morante, Marcello Morante, che descrive il rapporto fra Elsa e la madre, intitolato Benedetta Maledetta. Quindi si stacca dalla famiglia, decide di vivere per conto suo e si mantiene partendo da lezioni private, scrivendo le tesi laurea e collaborando con giornali e riviste. Nel frattempo si iscrive anche all'università, facoltà di lettere, ma non porterà mai a termine i suoi studi. Anche la sua formazione letteraria è una formazione che procede inizialmente in maniera sotterranea, è precocissima nella scrittura. I primi testi appaiono su riviste scolastiche o addirittura anche su pubblicazioni per bambini, il Corriere dei Piccoli, le porte del Corriere dei Piccoli sono aperte da Guelfo Civinini, con cui entra in amicizia. A poco, alcuni suoi testi trovano ospitalità però anche su pubblicazioni di più ampia diffusione, per esempio un periodico popolare come Oggi, e poi grazie ai buoni uffici di Giacomo De Benedetti ecco che alcuni racconti vengono pubblicati sul Meridiano di Roma, che è quella rivista importante diretta da Angioletti fino al 38. L'apprendistato letterario si conclude nel 41 con il primo libro di racconti, Il gioco segreto. E siamo quasi alle soglie di Menzogna e Sortilegio.
Siamo alle soglie di Menzogna e Sortilegio. Giacomo De Benedetti è stato uno dei più importanti critici letterari del Novecento, che già nota questa giovane scrittrice, questa giovane autrice. Anche questo è un elemento da rilevare, da sottolineare.
Sì, certo. Diciamo che Giacomo De Benedetti apre le porte del mondo letterario a Elsa Morante, che nel frattempo però ha conosciuto anche Alberto Moravia. Nel 1937 inizia una relazione inizialmente tormentata, difficile, discontinua, su cui abbiamo la testimonianza anche indiretta, per la verità l'abbiamo soltanto da dopo la morte della Morante, dei diari di questi anni, che sono diari straordinari. in particolare il diario 1938, pubblicato nell'89 da Alba Andreini, illumina la genesi di questa relazione e apre uno spiraglio anche sugli interessi culturali di Elsa Morante in questo periodo della sua vita, in particolare sulla lettura importantissima per lei di Freud, perché questo diario del 38 è un diario in cui Elsa registra ossessivamente e interpreta i propri sogni. E fa i conti naturalmente con i grandi temi anche dell'identità femminile, quindi con la sessualità, con il matrimonio. Si chiude questo diario, fra l'altro, con l'aprirsi di orizzonti più sereni nel rapporto con Moravia, e che di lì a poco si tradurrà in un matrimonio celebrato nel 41. Quindi l'apertura e l'ingresso, meglio, di Elsa Morante nel mondo letterario, da una parte favorito da De Benedetti, che l'accompagnerà poi lungo tutto il suo percorso, e anche naturalmente dal legame con Moravia. I Morante Moravia li chiamavano, agglutinando i due cognomi noti nell'ambiente letterario romano come Morante e Moravia. E naturalmente l'incontro con Moravia è importante anche perché dà finalmente stabilità economica e stabilità anche, diciamo, emotiva alla Morante, e le consente di dedicarsi interamente alla letteratura, cosa che prima non aveva potuto fare, e da molti punti di vista è importante.
Io forse corro un po', ma che tipo di scambio fu il loro sul piano letterario? Al di là della storia d'amore, fu molto seguita, molto popolare. Moravia, non dimentichiamolo, allora era probabilmente lo scrittore più celebre italiano in Italia e non soltanto in Italia.
È difficile rispondere, non so esattamente quali siano stati i loro scambi. Certo che incarnano due modelli narrativa completamente diversi, insomma, anche la Morante nelle sue prese di posizioni teoriche degli anni 50 prende le distanze da una forma di narrativa realistica. Non voglio arruolare con questo Moravia nelle schiere del realismo o peggio ancora del neorealismo, anche se alcune sue opere effettivamente potrebbero essere in qualche modo avvicinate a un tardo neorealismo. L'idea di realismo che ha in mente la Morante è completamente diverso, è un realismo che porta nel cuore dell'essere umano, il realismo dello scavo nella psicologia dei personaggi, quindi il realismo che si può perseguire anche raccontando vicende fantastiche, paradossalmente. E questo si vede benissimo in Mezzo nel Sortilegio, che è, da certi punti di vista, è un romanzo erede di una tradizione realistica ottocentesca, ma che dell'Ottocento riprende per esempio anche filoni gotico fantastici. Quindi ci sono delle dichiarazioni straordinarie della Morante che ripercorre il cammino che la porta a scrivere Mezzo nel Sortilegio. Dice: sentivo che il romanzo, così come lo si intendeva nell'Ottocento, era in agonia e volevo scrivere l'ultimo romanzo possibile e uccidere il genere. Volevo fare quello che Ariosto aveva fatto per il poema cavalleresco. In genere si riprende la lettera questa affermazione pensando con la narrativa dell'Ottocento la Morante faccia i conti soltanto sul piano del realismo. A me sembra che riprenda anche elementi che hanno a che fare con il fantastico, sempre dentro questa idea di un realismo che punta alla verità dell'animo umano.
La verità dell'animo umano, mi viene da pensare, in questo rapporto di fratellanza, contiguità, vicinanza, distanza con il romanzo ottocentesco, il titolo Menzogna e Sortilegio rimanda inevitabilmente alla memoria, quantomeno richiama, Delitto e Castigo di Dostoevsky. Anche lì c'è la grande introspezione dell'animo umano, oppure Orgoglio e Pregiudizio di Jane Austen. Forse anche questo richiamo del titolo era un richiamo esplicito e volutamente esplicito.
Senza dubbio. Penso a Orgoglio e Pregiudizio soprattutto, ma anche al precedente di Dostoevsky. Per la verità la questione del titolo è interessantissima, perché a me è capitato di lavorare sulle carte della Morante. Fra l'altro c'è un archivio straordinario, un fondo meglio Morante alla Biblioteca Nazionale Centrale, che io ho consultato perché una parte del mio libro è dedicata anche a uno studio della storia interna di questo romanzo, o almeno di alcune sue parti. Ora, una delle cose che si capiscono subito vedendo questi quaderni, è commovente come sempre avere fra le mani dei quaderni su cui un grande scrittore lavora, è che il titolo fu uno dei grandi problemi, naturalmente non il solo problema, ma ci sono veramente centinaia di titoli diversi riportati nei piatti dei quaderni. Un titolo che ricorre però spessissimo è Amori crudeli, che ci porta naturalmente lontano da quei precedenti, diciamo, ottocenteschi che lei ha ricordato, ma ci fa cogliere forse l'essenza di questo romanzo, che è una straordinaria storia d'amore, la storia di un amore crudele, patologico, potremmo dire, fra due adolescenti, fra un giovane uomo e una giovane donna. Le suggestioni sarebbero tante, insomma, Amori crudeli forse porta piuttosto a intravedere il sostrato freudiano, potremmo dire, di questo romanzo, più che i suoi ascendenti ottocenteschi. E d'altra parte l'operazione della Morante è proprio di questo genere: rivisitare un patrimonio di storie ottocenteschi, anche di moduli narrativi ottocenteschi, in un'ottica tutta novecentesca e anche freudiana. Quindi Amori crudeli, la componente anche sadomasochistica che si può vedere nelle relazioni fra i due protagonisti del romanzo, in qualche modo porta in luce questo sostrato.
Che tra l'altro va precisato, era poco frequente nella narrativa italiana di quegli anni, erano anni in cui l'Italia comunque emergeva, finalmente ritrovava la luce dopo l'oscurantismo fascista, per cui sono punti importanti questi, sono elementi che effettivamente contribuiscono a dare valore all'opera di Elsa Morante fin dal suo esordio, Menzogna e Sortilegio. Menzogna e Sortilegio, dicevamo, ebbe subito grande successo, vince il Viareggio, è l'inizio di una carriera folgorante.
Sì, la tappa successiva è sicuramente l'Isola di Arturo, che pure viene premiato con il maggiore premio italiano ancora oggi, che è Lo Strega, che esce circa 10 anni dopo, che è la storia, potremmo dire, di una iniziazione alla vita, che ha come protagonista Arturo, che vive sull'isola di Procida in una condizione molto particolare, è orfano di madre, vive a contatto con il padre che lui in qualche modo mitizza dentro un ambiente naturale che è una sorta di Eden, ed è costretto alle circostanze poco a poco a fare i conti con una realtà che gli si manifesta nelle forme più drammatiche. Inizialmente, insomma, scopre se stesso attraverso il confronto con la giovane donna poco più grande di lui che il padre Wilhelm un giorno riporta dai suoi viaggi all'estero. Questo Wilhelm, con questo nome tedesco, molto spesso lo abbandona solo sull'isola, e da uno di questi viaggi misteriosi, che naturalmente nella fantasia di Arturo si colorano dei, diciamo, delle tinte più eroiche e più esotiche, un giorno ritorna con una ragazzina che ha scelto come sua moglie, e qui scatta una serie di reazioni in Arturo, reazioni di solidarietà fra adolescenti, poi di invidia per l'interesse che il padre riserva a questa ragazza e nega a lui, e poi anche reazioni tipo edipico, perché scopre anche in questa quasi madre, poco più grande di lui, la donna, insomma. E quindi un percorso anche doloroso di scoperta di sé, che culminerà poi con la distruzione del totem paterno, con il venir meno, insomma, di questa figura di riferimento di cui nella parte finale del romanzo Arturo scoprirà anche i lati più oscuri. Un romanzo veramente straordinario che, devo dire, e qui posso portare anche la mia testimonianza di insegnante, è un romanzo che fa breccia anche nel cuore e nella mente degli adolescenti.
Su questa questione magari torneremo più avanti, perché mi interessa capire quanto e come è possibile insegnare a leggere con i ragazzi di oggi un'autrice come Elsa Morante. Ha scritto 4 romanzi, l'abbiamo detto, L'Isola di Arturo è il secondo, ne seguono altri 2. Uno appunto è La Storia, che fece davvero scandalo, forse soprattutto per la reazione che suscitò in parte della critica, la critica più militante, di destra e di sinistra indistintamente. Fece davvero scalpore, un romanzo che peraltro si ricollega agli anni in cui fu scritto Menzogna e Sortilegio, quindi il pieno della Seconda Guerra Mondiale.
Sì, bisogna dire per la verità che il Menzogna e Sortilegio è scritto fra il 43 e il 48, ma racconta una storia ambientata alla fine dell'8 e all'inizio del 900. Mentre La Storia, di cui lei parla, è un romanzo pubblicato nel 74 che racconta una storia inventata fra gli ultimi anni della guerra e i primi anni del dopoguerra.
Sì, intendevo il periodo di composizione, mi sono spiegato male.
Ed è un grande esperimento, potremmo dire, una grande scommessa, quella di raccontare per denunciare così uno scandalo che dura 10.000 anni, lo scandalo della storia, lo scandalo della violenza, lo scandalo, potremmo dire, della guerra, seguendo le vicende appunto di questo minuscolo nucleo familiare, di questa donna che vive con 2 figli, Ida Ramundo, che vive con Nino e con Giuseppe, detto Giuseppe, e che subisce anche i traumi, insomma, della storia italiana fra la fine della guerra e il primo dopoguerra. La grande scommessa è di costruire una narrazione anche di tipo popolare, indirizzata a un pubblico così, può dire, indifferenziato e ampio, insomma, inquadrando ogni capitolo di questa narrazione romanzesca dentro una ricostruzione dei fatti più importanti dell'epoca e anche del momento preciso in cui si collocano. In un romanzo affascinante nel progetto, dal mio punto di vista, più che nei risultati, diciamo che il mio cuore non batte tanto per La Storia, batte molto più forte, quasi all'impazzata, per i primi 2 romanzi di cui abbiamo parlato, e forse anche per l'ultimo romanzo, che ha un suo fascino un po' perverso, un po' torbido e quasi però irresistibile, Araceli, che arriva proprio alla fine di questo percorso, e che invece è la storia di un quarantenne milanese che a un momento così morto della sua vita, di fra l'altro anche omosessuale, malato, che sente bisogno di ricongiungersi alle proprie origini, intraprendendo un viaggio che è un viaggio fisico ma anche un viaggio memoriale alla ricerca della figura della madre Araceli, un viaggio che lo porterà da Milano, un'abitazione nuova per la Morante e significativa anche per quello che porta con sé di risonanze e di riferimenti anche a una realtà sociale in cui identifica i segni proprio di una crisi dell'Italia, lo porterà in Spagna, in Andalusia in particolare, a ricostruire le tappe di un percorso a sua volta doloroso che è quello della madre.
Sul piano privato, sul piano personale, gli ultimi anni della vita di Elsa Morante possiamo definirli piuttosto tristi, piuttosto cupi, anche drammatici. Finisce la relazione con Moravia, finisce abbastanza presto in realtà, e poi sul piano sentimentale le cose non le vanno bene, con degli strascichi importanti sulla sua vita anche psichica, direi. Forse ci può raccontare lei, Giovanni Fontana.
Allora, ci sono queste relazioni, in parte lei ha già accennato all'innamoramento per esempio per Luchino Visconti e poi anche per il pittore americano Bill Morrow. Quindi tutti amori impossibili, fra l'altro per uomini dichiaratamente omosessuali, quindi c'è questa ricerca anche così estrema di un amore laddove l'amore non può esserci, non può arrivare. Anche la condanna, l'autocondanna a una condizione un po' di solitudine, su cui poi si innestano anche nella parte finale della sua vita problemi di salute anche gravi che la portano in clinica, la portano anche sull'orlo del suicidio, e quindi bisogna dire che forse nell'ultimo libro Araceli c'è anche un eco di questa solitudine, di questa disperazione che caratterizza gli ultimi anni sul piano biografico.
Giovanni Fontana, non capisci che tutto quanto è avvenuto aveva un fine? Il suo studio parte da un'osservazione di carattere generale. Qui torno finalmente al romanzo d'esordio che lei studia, Menzogna e Sortilegio. E l'osservazione di carattere generale è questa, che il tema dell'incontro è centrale nella narrativa europea dell'Otto e del Novecento. E il discorso vale anche per Menzogna e Sortilegio di Elsa Morante. Ora è chiaro che questo tipo di discorso è rivolto in particolar modo agli studiosi di Elsa Morante, si rivolge a un pubblico di specialisti in buona parte, però può anche solleticare l'interesse di tutte le lettrici e di tutti gli appassionati lettori della scrittrice italiana, perché secondo lei il suo romanzo d'esordio, appunto Menzogna e Sortilegio, si regge sulle scene di incontro. E già qui uno dice, ma però interessante, almeno questa è la mia prima impressione. Scene di incontro che sul piano dell'intreccio hanno una funzione centrale, sia sul punto di vista della struttura del romanzo, sia sul punto di vista simbolico. E allora, può spiegarci in che modo è centrale questo aspetto e per quale motivo?
Allora, farei un passo indietro e partirei dalla prima cosa che lei ha ricordato. Ci sono degli studi molto interessanti che sono usciti negli scorsi decenni proprio dedicati al tema dell'incontro. In particolare un riferimento per me è stato un libro di Romano Luperini del 2007 che dimostra appunto l'importanza di questa situazione narrativa, forse di questo tema nella narrativa a cavallo fra 800 e 900, in relazione alla costruzione dell'intreccio, ma anche perché le scene d'incontro sono una delle modalità, dice Luperini, attraverso le quali gli scrittori cercano di dare un senso al loro rapporto con l'altro, al loro rapporto con il mondo e anche alla loro funzione, al loro ruolo sociale. E distingue in maniera molto acuta fra un incontro ottocentesco e un incontro modernista, un incontro della prima metà dell'Ottocento, romanzi realistici e romantici, e un incontro della seconda metà dell'Ottocento e dell'epoca modernista a cavallo fra i due secoli. Detto in termini molto semplici, nei romanzi della prima metà dell'Ottocento l'incontro, che è sempre al centro della trama, è in qualche modo l'occasione per l'eroe per dare uno sbocco al suo desiderio di affermazione sociale o di amore, insomma, attraverso un confronto vero e proprio, complessivo con l'altro. Nella seconda metà del secolo, invece, e all'inizio del Novecento, l'incontro perde questa sua motivazione originaria che era legata alla dimensione sociale e si trasforma piuttosto in un evento privato, individuale, si riduce a uno scontro con un'alterità indecifrabile o a un faccia a faccia con se stessi. Ora, mi sembra che questo valga per la Morante. Menzogna e Sortilegio è un romanzo apparentemente molto complesso, in realtà la trama può essere ridotta a pochissimo, però dentro questa struttura così ampia, questo è un romanzo veramente fiume di 700 pagine, si nota come il tessuto e le scene di incontro abbiano funzione di elemento connettivo importante, tenga insieme, saldi, potremmo dire, questa materia narrativa. E d'altra parte, come lei diceva, alcune scene di incontro non soltanto sono le chiavi di volta dell'edificio romanzesco, ma hanno anche un valore simbolico importante. Io penso in particolare a due scene di incontro. Abbiamo parlato prima di Menzogna e Sortilegio come di un grande romanzo d'amore. Ora, c'è una scena importante che è quella in cui i due protagonisti, Anna Massia e Edoardo Cerentano, si incontrano da adolescenti e danno inizio a questa grande storia d'amore che è alla base del plot. Ma questo incontro non è importante soltanto per questo, è importante anche perché presenta in forme paradigmatiche il tipo di relazione che si ritroverà in tutti i rapporti affettivi e coniugali all'interno del romanzo, che è il rapporto servo-padrone. Dicevo prima di una dimensione sadomasochistica, ecco, si vede in questo. Il secondo grande incontro, ecco, senza entrare nei dettagli della trama del romanzo, è un incontro che si trova verso la fine del romanzo, diciamo l'inizio dell'ultima sezione, che in qualche modo, in un momento in cui la narrazione ristagna, ridà nuova vita, nuova linfa, potremmo dire, fa soffiare di nuovo impetuosamente il vento del romanzo che sembrava essersi calmato. Quindi funzione strutturale e anche funzione simbolica in qualche caso. E se poi uno guarda con la lente di ingrandimento questi incontri, si rende conto che rispondono pienamente a questa tipologia modernista novecentesca. Non sono quasi mai aperture all'altro, confronti con l'altro. Sono tentativi da parte di questi personaggi che vivono dentro una pellicola di menzogne e di sottilegi di strapparsi a questa malia e in qualche modo di fare presa sul reale, tentativi naturalmente velleitari. E sono anche molto spesso sbocchi di lavori interiori, sotterranei. Quindi sono questi elementi che fanno sì che in Menzogna e Sortilegio l'incontro avvenga sempre senza una vera comunicazione. Sono incontri che si affrontano sempre ad occhi chiusi. I personaggi sono sempre ad occhi chiusi anche quando si sfiorano, non riescono mai veramente a comunicare.
Abbiamo aggirato un po' la trama del romanzo. Lei ha detto giustamente che si può riassumere in poche battute, giusto per capire in quale contesto narrativo ci troviamo e siamo calati.
Allora, questo romanzo racconta la storia di una famiglia piccolo borghese siciliana della fine dell'Otto e inizio del Novecento che è dominata da un'ambizione di ascesa, di promozione sociale e che guarda il mondo aristocratico, un mondo ormai in disfacimento, come a un'entità mitica, come a un regno favoloso verso il quale proiettarsi. Ora, dall'attrito fra queste ambizioni e un sistema sociale che impedisce loro di realizzarsi, nasce la frustrazione dei personaggi e nasce anche lo sguardo distorto e menzognero che gettano sulla realtà. Tendono a guardare le proprie vite insignificanti come a delle esistenze favolose, le trasfigurano in romanzi. E questo riguarda un po' tutti i personaggi, secondo uno schema che si ripete più volte. Al centro del romanzo, come dicevo, c'è questa storia d'amore fra Anna Massia e Edoardo Cerentano. Anna Massia è la parente povera, appartiene al ramo più povero di questa famiglia, Edoardo Cerentano invece rappresenta il mondo aristocratico, è ricco e vive in condizioni di agio. Nasce questa relazione tormentata che però non è soltanto riducibile a una dinamica sociale, mette in gioco anche i caratteri più profondi, insomma, dei personaggi in quell'atmosfera satura di veleni di cui parlavo prima, in quel rapporto sadomasochistico, ma questo meccanismo si ripete più e più volte nelle tre generazioni dei membri di questa famiglia di cui la Morante racconta la storia. E la racconta, aggiungerei un ultimo elemento per chi volesse affrontare la lettura del romanzo, non è l'ultimo degli elementi di fascino, delle ragioni di fascino del romanzo, tutta questa storia ci è raccontata nella prospettiva, meglio attraverso la voce narrante, dell'ultima erede di questa famiglia, la narratrice che si chiama Elisa, che è cresciuta come una specie di reclusa, di sepolta viva, dentro la casa della sua protettrice Rosaria, una prostituta di buon cuore, che l'ha accolta dopo la morte dei suoi genitori, e che dopo la morte appunto di Rosaria incomincia a essere visitata da apparizioni, diciamo, favolose, fantastiche, oniriche. Sono proprio i suoi parenti che ogni notte la visitano e la obbligano ad ascoltare l'impercettibile bisbiglio della memoria e a raccontare sotto la loro dettatura la storia di questa famiglia, cosa che Elisa farà cercando in qualche modo di denunciare la malattia di cui sono stati affetti tutti i suoi parenti e in qualche modo di guarire lei stessa da questa malattia, perché lei stessa si considera l'individuo, il soggetto più malato di questa malattia che è la menzogna, la visione distorta della realtà. Che poi questa funzione terapeutica sia veramente assolta nel romanzo è una delle grandi domande su cui anche la critica si è interrogata molto. Diciamo che è stato il portale da cui la maggior parte dei critici hanno cercato di penetrare nella cattedrale del romanzo, quello della riflessione proprio sul ruolo di Elisa e sulla funzione terapeutica, usando naturalmente una formulazione un po' rozza della scrittura di Elisa e della scrittura che la Morante attribuisce a Elisa. Ecco, io ho cercato una via diversa, ho cercato una via laterale, ho cercato un accesso secondario, ho scavato un piccolo cunicolo per entrare nello stesso edificio romanzesco.
Giovanni Fontana, la lettura che lei propone del romanzo d'esordio di Elsa Morante può essere estesa ai romanzi successivi o si assiste piuttosto a un mutamento nello sviluppo della materia narrativa, del suo utilizzo?
Ma io credo che sia una griglia di letture che potrebbe essere applicata anche agli altri romanzi. Naturalmente è una cosa che io ancora non ho fatto e non so se farò nemmeno, perché devo dire che a me piace moltissimo la Morante, mi ha accompagnato in questi anni, sono parecchi anni che ci lavoro, ma un principio che mi sono dato, fra i pochi, non ho molte certezze nella mia vita, è quello che mi piace cambiare spesso argomento di ricerca o interesse, insomma non voglio dedicare, anche se lo meriterebbe francamente la Morante, ma non vorrei dedicare il resto della mia vita di critico, se mai ci sarà, alla Morante, per cui non lo so se approfondirò questa suggestione, però penso che sia un taglio estremamente produttivo. Il libro di Luperino dimostra e gli affondi che ho tentato io in questo romanzo mi sembra che lo confermino.
Lei è filologo di formazione ed è una formazione che non si può cancellare. Il suo volume si chiude con un campione di edizione critica del capolavoro di Elsa Morante, che si giova naturalmente di tutte le osservazioni condotte nello studio. Ce ne vuole parlare brevemente?
Allora, come dicevo prima, la genesi di questo romanzo è documentata da un ricchissimo materiale manoscritto, dattilo scritto, che si trova a Roma, donato dagli eredi Elsa Morante, o degli esecutori testamentari anche, fra cui Carlo Cecchi e il critico Cesare Garboli, uno dei lettori più consentanei, potremmo dire, dell'opera di Elsa Morante. Nella fattispecie ci sono a Roma 36 quaderni manoscritti che documentano la scrittura di questo romanzo, che procede in sequenza, quasi senza interruzioni, come se la Morante, anche se non sono rimasti dei piani del libro, avesse ben in mente il percorso del romanzo stesso. Naturalmente questo non significa che non ci siano dei pentimenti, delle riscritture, piuttosto delle riscritture che delle correzioni. La Morante lavora soprattutto per riscrittura e meno per correzione. E diciamo che l'impaginazione dei quaderni è quella tradizionale che chiunque abbia frequentato un archivio di questo genere conosce bene. Il recto di una pagina è dedicato alla stesura della prima redazione, il verso della pagina precedente di solito resta in bianco per correzioni, eccetera. A questi 36 quaderni poi se ne aggiungono altri 4 per la riscrittura di alcuni segmenti particolarmente tormentati, ed è il caso di alcuni dei segmenti di cui ho fornito un'edizione critica. Per cui il problema per l'editore è anche quello di rappresentare queste cose in maniera che risulti comprensibile, o comunque in certa misura, fino a un certo punto comprensibile a chi legge, perché naturalmente la lettura di un'edizione critica non è un'operazione amena, richiede un interesse molto forte da parte di chi la intraprenda. Devo dire che per me è stata un'esperienza straordinaria, non solo per l'emozione di cui parlavo prima, di avere fra le mani le carte di una grande scrittrice che si è amata tantissimo, ma perché dallo scrutinio appunto di queste redazioni, di queste varianti redazionali, emergono alcune cose molto belle, molto rilevanti. Per esempio, per dire soltanto di una cosa che mi è risultata chiara, prima ho accennato al fatto che Menzogna e Sortilegio riutilizza, riusa dei materiali ottocenteschi, ma non soltanto di livello alto, anche di livello basso, anche il feuilleton viene in qualche modo ripreso, rimotivato. Ora, se questo risulta evidente nella redazione definitiva, quindi nel testo così come tutti noi lo abbiamo letto, la cosa risulta ancora più chiara quando si studia la stratigrafia interna di certi episodi. Cioè, certi personaggi, per esempio, nascono come dei personaggi stereotipati da romanzo feuilletonistico, insomma, romanzo d'appendice, e di redazione in redazione acquistano spessore che li porta lontano dalla matrice iniziale. E devo dire che questo è interessante, perché conferma e permette di approfondire delle intuizioni che uno ha leggendo il testo definitivo, ma che in questo caso acquistano un valore supplementare. Per non dire poi di tutti gli elementi che possono emergere anche in relazione alla genesi del grande stile della Morante, perché non abbiamo detto, ma forse andrebbe detto, che una delle cose che colpiscono anche ad apertura casuale di pagina del romanzo della Morante è lo stile alto, lo stile sontuoso, lo chiama così Mengaldo, che è uno dei più grandi studiosi della Morante, che caratterizza questo romanzo. Uno stile che naturalmente si nutre di poesia, uno stile anche molto lirico, che però molto spesso nasce a partire da soluzioni non marcate. Quindi si può vedere all'interno delle carte anche il cammino, si può ricostruire in certa misura il cammino che porta alla creazione di questo grande stile.
Prima un po' ho anticipato la risposta, ma la domanda gliela formulo lo stesso. Un'edizione critica di questo romanzo è pensabile oppure no?
Io francamente devo dire onestamente no, perché mi sembra un lavoro immane. Sarebbe difficilissimo riuscire a far stare un'edizione leggibile, qualche cosa che testimoni delle 3.000 pagine manoscritte che si trovano a Roma. È possibile naturalmente lavorare per campioni, un po' come io ho fatto. Io ho scelto un capitolo e mezzo del romanzo e ho cercato di fare un'edizione critica con tutti i limiti naturalmente che può avere un'operazione come questa, di isolare, di estrarre dal corpo del romanzo con un'operazione veramente cruenta una parte e di farne oggetto di un'edizione critica. Però mi è sembrato un esperimento da tentare. Mi sembra anche uno dei primi tentativi di sistemazione filologica del testo dell'Amorante. Non credo che ce ne siano tanti. Ho provato a vedere che cosa ne potesse venire fuori.
Senta, mi permetta di farle smettere per un momento i panni dello studioso per indossare quelli del docente di liceo. Già qualcosa ha fatto trapelare prima all'inizio della nostra conversazione. Si insegna ancora oggi Elsa Morante, lei lo fa, l'ha spiegato, l'ha detto. La si legge in classe con quali risultati, al di là della sua personale esperienza?
Guardi, non posso che parlare della mia personale esperienza, perché sono tentativi, sono esperimenti che si fanno per lo più individualmente. Mi è capitato molte volte di leggere non Menzogna e Sortilegio, o per meglio frammenti di Menzogna e Sortilegio per preparare invece la lettura dell'Isola di Arturo, che invece, come dicevo, è una lettura che in genere funziona. Qualche volta, mettendo in parallelo il romanzo della Morante, per esempio con Agostino di Moravi, a partire da un'analogia di situazioni, in parte anche di vicende, per mostrare appunto la distanza che separa due scrittori, peraltro sul piano biografico così vicini. I percorsi che portano ad amare la Morante sono stranissimi. Mi ricordo un'esperienza che ho fatto tantissimi anni fa, forse una delle prime esperienze di lettura della Morante. Mi ricordo con una classe, una buona classe di liceo, che inizialmente sembrava porre una certa resistenza, in particolare alcuni allievi da cui mi aspettavo invece una reazione entusiastica facevano fatica a entrare in questo romanzo. Ricordo, per chi non lo conoscesse, che le prime 70 pagine di questo romanzo sono pagine in cui non succede rigorosamente niente, pagine assolutamente descrittive, quindi per un adolescente sono uno scoglio quasi insormontabile. Ora un giorno arriva una di queste ragazze e mi dice: sa professore, ho appena visto un film di Muccino, di Gabriele Muccino, non un regista che sia in cima, diciamo, ai miei gusti, ai miei interessi cinematografici. Ho visto un film di Muccino, Come te nessuna mai. A un certo punto il protagonista, parlando con la sua fidanzata, dice di aver molto amato l'Isola di Arturo. Ecco, di lì in poi mi sono convinta che forse valesse la pena di leggerlo. L'ho letto con più entusiasmo e alla fine l'ho amato. Naturalmente è un po' una battuta quello che io faccio, ma per far capire questo, insomma, che è un romanzo che richiede naturalmente un impegno, un sacrificio a un adolescente, almeno inizialmente. La lentezza della narrazione, soprattutto all'inizio, è un ostacolo, come dicevo, difficile da superare. Ma superato, doppiato il capo della prima sezione del romanzo, quando inizia veramente la narrazione con l'arrivo di questa fidanzata del padre Wilhelm, beh, tutto cambia e la narrazione poi risucchia anche il lettore adolescente dentro di sé, magari a partire anche da processi molto banali di immedesimazione, ma non poi così banali per un adolescente. Penso che il primo passo sia quello sempre dell'immedesimazione, insomma, mi sembra che solleciti ancora questo tipo di reazioni.
Per chiudere la nostra conversazione le chiedo invece di indossare i panni dello scrittore. Che rapporto ha lei, Giovanni Fontana, narratore, con l'opera di Elsa Morante?
Ma anche qui è innanzitutto sempre imbarazzante parlare da narratore, da scrittore, intanto considerarsi narratori, scrittori. Diciamo che io sono più modestamente uno che scrive, quindi non mi considero uno scrittore. Non so, c'è naturalmente qualche cosa in Elsa Morante che mi cattura e che sento vicino anche per quello che scrivo. Per esempio questa indagine così straordinaria sulla psicologia dei personaggi, questo mettere al centro della narrazione più i personaggi che la trama, che l'intreccio, che è anche una cosa che un po' mi appartiene. E direi anche quella componente lirica di cui parlavo prima, che caratterizza il suo linguaggio. Poi devo dire che invece i miei punti di riferimento, almeno anche qui parlando di punti di riferimento ideali, non di modelli, ci mancherebbe, perché se uno parla dei propri modelli sembra che voglia confrontarsi anche sul piano della qualità dei risultati con questi scrittori. Beh, siamo gli scrittori che più mi hanno ispirato, se possiamo usare questo verbo un po' fuori moda. Quando ho cominciato a scrivere i racconti di cui lei parlava prima, quelli di Breve pazienza di ritrovarti, sono altri. Per esempio la lettura della Marro per me è stata assolutamente decisiva, il fatto che si potesse raccontare in quel modo così frammentario eppure così stratificato e così straordinariamente avvincente, insomma, delle vicende anche minime. Oppure su un altro fronte, la scrittura di un grande romanziere portoghese come Antonio Lobo Antunes, l'intensità lirica e visionaria, che naturalmente non riuscirò mai a raggiungere nei miei racconti, ma però che è lì come una specie di richiamo ideale. Quindi ci sono elementi della Morante che sicuramente sento molto vicini, ci sono naturalmente altri scrittori che mi hanno sollecitato di più nel momento in cui ho cominciato a scrivere.
Beh, questo forse inevitabilmente rimane centrale, forse tra i vari aspetti, quello relativo allo stile.
Sì, direi proprio di sì, l'idea che la partita si giochi proprio su quel piano, insomma, più ancora che sul piano degli intrecci, delle storie, sul piano della costruzione del personaggio e sul piano naturalmente del linguaggio, dello stile tendenzialmente lirico, insomma. Quello che sento di essere è anche un po' questo, uno che scrive in prosa, però con una scrittura che ha degli aspetti anche lirici.
E forse sta qui, per chiudere il cerchio, la sua affinità con Elsa Morante, quando all'inizio della nostra chiacchierata parlava della sua dimensione poetica.
Sì, il suo definirsi, cosa che mi è rimasta in mente, Elsa Morante, di professione poeta.
Grazie Giovanni Fontana di essere stato oggi con noi.
Grazie a lei.
Giovanni Fontana, autore da ultimo di Non capisci che tutto quanto è avvenuto aveva un fine, scene di incontro in Menzogna e sortilegio di Elsa Morante. Uno studio pubblicato da Pensa Multimedia di Lecce Brescia nella collana Quaderni per leggere.